Michele Luzzatto oggi presenterà il suo libro Preghiera darwiniana, che sembra già contenere nel titolo una ripresa del confronto tra laicità e religione. Ci vuole concedere un'anticipazione?
Certo, sì, il titolo può sembrare in qualche modo un'antitesi tra una concezione religiosa della vita e una concezione scientifica della vita. Dal mio punto di vista questa antitesi non c'è, anche se in questo momento sembra che in molti casi si voglia polarizzare fortemente l'attenzione tra chi sta con Darwin e chi sta con Dio. È un modo di mettere la situazione, secondo me, non corretto. In realtà la grossa divisione che c'è nel campo intellettuale in questo momento è fondamentalmente tra una visione laica della vita e una concezione più dogmatica della vita. Esistono però dogmatici e laici in entrambi i campi, sia in campo scientifico sia in campo religioso. Credo che il darwinismo, che è una grande filosofia, oltre ad essere una dottrina scientifica con una base empirica molto solida, possa convivere tranquillamente anche con una parte religiosa che ovviamente tutti noi abbiamo. Ma bisogna che si venga in qualche modo a compromesso da una parte e dall'altra, in particolare bisogna che la parte più dogmatica della religione abbia la modestia di scendere a patti con la realtà empirica che il darwinismo ha sicuramente portato in luce negli ultimi 150 anni.
Grazie. Il darwinismo o neodarwinismo è un'interpretazione del mondo che ha dato una lettura nuova e scientifica alla vita sulla Terra, come aveva fatto prima la fisica di Galileo e Newton. Quali sono le ricadute positive che il darwinismo ha avuto nella società moderna, secondo lei?
Il darwinismo è nato come dottrina naturalistica. Darwin ha lavorato esclusivamente sulle scienze naturali e sul mondo naturale. Sicuramente non è rinchiusa solo nel campo delle dottrine puramente scientifiche, perché ha avuto pesanti ricadute anche dal punto di vista filosofico, ma anche all'interno del mondo della scienza il darwinismo ha poi in qualche modo lasciato la sua impronta anche in discipline molto distanti da quelle più strettamente biologiche. Esistono visioni selezioniste, ricordo la selezione naturale è la base della teoria darwiniana, esistono versioni selezioniste, dicevo, sia in campo immunologico, sia in campo neurologico, sia addirittura in campo cosmologico, per cui la concezione selezionistica che per la prima volta è stata ideata da Darwin nel 1859 e poi fortissimamente ripresa dai suoi discepoli nei 150 anni che ci dividono da quell'epoca, ha sicuramente permesso di aumentare le nostre conoscenze sul mondo naturale. E quindi ha anche delle ricadute filosofiche nella nostra vita culturale di ogni giorno. Noi oggi viviamo di fatto in un mondo darwiniano, viviamo in un mondo che usa la teoria della selezione naturale in campo medico, in campo cosmologico, ovunque ci sia del movimento, del cambiamento, dell'evoluzione, il concetto di selezione naturale è presente, molto presente, e lo usiamo regolarmente in tutte le nostre attività umane.
In passato sono state necessarie precisazioni e correzioni della teoria dell'evoluzione per spiegare meglio la successione dei reperti fossili, ad esempio la teoria degli equilibri punteggiati. Ancora oggi esistono dei passaggi irrisolti nella storia della vita sulla Terra che la teoria dell'evoluzione delle specie sembra non riuscire ad affrontare. Secondo lei rimangono ancora delle vere e proprie sfide?
Le correzioni sono tutte interne al mondo scientifico, sicuramente all'interno del campo della scienza, all'interno del campo darwinista, dopo i libri di Darwin e quelli dei suoi successori, c'è stato un ampio, anche molto violento dibattito interno al mondo scientifico. Di fatto ad oggi non c'è nessuno scienziato seriamente consapevole all'interno del mondo scientifico che possa negare la validità dei principi basilari della selezione naturale. Certo c'è una forte componente di combattività, come è ovvio che ci sia in ogni tipo di consesso umano. Ci sono sicuramente dei salti che ancora devono essere spiegati, sicuramente esistono dei problemi aperti molto forti, l'origine del linguaggio, la stessa origine della vita all'inizio della vita sulla Terra, sono tutti temi di forte dibattito e tutti fortemente dibattuti nei congressi specialistici dedicati al settore. Questo non toglie nulla, neanche una minima percentuale alla validità del pensiero darwinista che ancora oggi è sicuramente la spiegazione più attuale e più viva all'interno del mondo delle scienze biologiche. Sia chiaro, gli equilibri puntuati, che sono una teoria ampiamente diffusa e molto conosciuta all'interno del campo paleontologico, hanno posto l'accento su un fenomeno che inizialmente i biologi degli anni 70-80 non avevano preso sufficientemente in considerazione, che era il fenomeno della stasi evolutiva, cioè quel fenomeno per cui alcune specie o alcuni gruppi sistematici interi di specie risultano essere nel record fossile fortemente stabili per lunghi periodi di tempo, mentre la concezione darwiniana classica prevedeva una gradualità di cambiamento che avrebbe dovuto svolgersi regolarmente nel tempo. Non è un correttivo pesante, è una puntualizzazione su un particolare aspetto dell'evoluzione biologica. Restano certamente, e per fortuna, molti punti aperti, molti punti ancora in discussione, che continuano a essere via via indagati e dei quali si trovano delle soluzioni piano piano.
A questo proposito, dal punto di vista filosofico, secondo lei il darwinismo ha dei limiti di principio di fronte all'esistenza di alcune caratteristiche dell'essere umano, oppure spiega la nascita di coscienza, cultura e creatività in modo soddisfacente?
Questo è un punto delicato. Naturalmente il darwinismo ha tutti i limiti intrinseci all'indagine scientifica in generale. Il darwinismo, che è una dottrina scientifica, non si metterà mai a parlare dello spirito o della innata spiritualità umana. Parla di cose materiali, ha una visione del mondo che è puramente, ovviamente, naturalistica, cioè materialistica dal punto di vista filosofico. Non dobbiamo chiedere alla scienza di spiegarci che cos'è l'anima, perché per la scienza l'anima non è un argomento di dissertazione, l'anima è argomento di dissertazione di qualcun altro, in particolare delle filosofie morali, delle religioni, naturalmente, che hanno tutto il diritto di parlare di cose che non sono direttamente sotto la lente dell'indagine scientifica. Certo è che all'interno della corrente, qui più strettamente filosofica, che è derivata dall'analisi empirica e scientifica del darwinismo, si è rafforzata e molto negli ultimi 150 anni e negli ultimi 50 in maniera eclatante, un'idea fondamentale che è quella di poter descrivere fondamentalmente in maniera coerente e argomentativamente utile anche cose complesse come la coscienza, come l'individualità umana, come l'arte, dal punto di vista puramente naturalistico. Il fatto che noi adesso siamo in grado di avere una teoria argomentativamente stabile e consolidata che si collima bene con il dato empirico, che ci spiega anche, o ci mette in prospettiva nella possibilità di spiegare in un prossimo futuro anche argomenti che prima erano appalto soltanto della religione e delle dottrine morali, permette in questo momento al mondo moderno di poter vedere la religione come un altro corno del problema. I materialisti, i naturalisti sono in grado di dare una spiegazione coerente, argomentativamente stabile, di quasi tutto ciò che, o tutto ciò che esiste al mondo. Questo non esclude Dio necessariamente, ma certamente permette al credente di avere una scelta attiva nella sua scelta di fede. Mi spiego meglio e mi dia solo 2 minuti per spiegare questo concetto. Prima di Darwin sono esistiti, fin dall'epoca greca antica, filosofi puramente materialisti che non credevano in nulla che non fosse puramente materiale e immanente al mondo. Non credevano allo spirito, non credevano all'anima, non credevano alla trascendenza, non credevano all'iperuranio platonico, a nulla che non fosse direttamente osservabile, esperibile, sperimentabile, quantificabile. Questi filosofi erano spesso considerati degli empi, erano spesso considerati persone pericolose e avevano al loro interno una incoerenza di base, perché avevano una certa difficoltà a descrivere il mondo naturale in tutta la sua complessità soltanto sulla base di argomenti materiali e naturalisti. Darwin ci ha dato una chiave di lettura che permette di spiegare la complessità del vivente non in termini finalistici come vorrebbe una certa visione religiosa, ma in termini puramente immanenti, materiali, naturali della natura, del mondo delle cose. Questo non esclude Dio definitivamente, ma permette in qualche modo al mondo naturalistico di avere una sua visione coerente e quindi parallelamente concede a una persona di fede, che vuole avere fede, di avere una scelta positiva per avere fede, ma confrontandosi sempre con il dato empirico. Dopo Darwin le due visioni sono paritetiche: essere religiosi e credenti e credere nella spiritualità e nel trascendente è sicuramente plausibile, ma deve confrontarsi con l'empirico, perché l'empirico in questo momento ha una forte argomentazione dalla sua parte.